Proviamo per un attimo a immaginare di prendere un oggetto di un valore inestimabile. Lo mettiamo da parte, convinti che non serva assolutamente più a nulla.
Una cosa che, diciamo, storicamente accade di continuo.
Esatto, ma poi, a distanza di secoli, si scopre che proprio quell'atto di abbandono, cioè averlo letteralmente scartato, è stata l'unica cosa a salvarlo dalla distruzione totale.
È un ribaltamento di prospettiva affascinante, perché, sai, di solito quando si pensa all'abbandono di un edificio antico, il pensiero corre subito al degrado.
Chiaro, alla natura che si riprende i suoi spazi.
Certo, l'incuria, la pioggia che entra dal tetto, la cancellazione della memoria. Insomma, sembra quasi una regola fissa, no? Ciò che viene messo da parte è destinato a scomparire.
Beh, ed è esattamente qui che la nostra esplorazione di oggi decide di ribaltare completamente le regole del gioco. Stiamo per fare un viaggio nel tempo, un approfondimento in un paradosso storico davvero incredibile, nascosto tra le montagne della Valle d'Aosta.
Un luogo magico, assolutamente.
E per farlo ci affideremo a una bussola di una precisione formidabile. Tutta la nostra analisi si baserà su uno studio molto specifico, intitolato Documenti di chiese omaniche, 28 giugno 2026, Santa Maria Assunta, Villeneuve.
Un testo davvero certosino quello di Balestrino.
Sarà praticamente la nostra lente d'ingrandimento. Andremo a leggere i muri di un luogo in cui il tempo ha deciso di fare una pausa.
Un luogo che di fatto ci costringe a rivedere del tutto il nostro concetto di salvataggio storico. Parliamo della chiesa di Santa Maria Assunta a Villeneuve.
Uno degli edifici religiosi più antichi dell'intera regione.
Esatto. E la sua sopravvivenza intattata è una storia di pura sublime ironia architettonica.
Allora, contestualizziamo un attimo per capire dove siamo. Ci troviamo a Villeneuve, per la precisione in località San Roch.
Proprio lungo la salita.
Sì, la salita pedonale che si inerpica verso il castello di Châtelargent, a ridosso del cimitero. Balestrino, nel suo documento, evidenzia una cosa fondamentale. Questo edificio compare già in una bolla papale del 1184.
Un dettaglio non da poco.
Affatto. È elencato tra le dipendenze della collegiata di Sant'Orso di Aosta. E c'è una sfumatura linguistica che dice moltissimo, perché il documento papale usa già il termine ecclesia.
Quindi non una semplice cappelletta di montagna.
Ora più antico, che risale al IX o X secolo.
L'aspetto davvero formidabile, però, non è tanto l'origine antica in sé. Intendo, la Valle d'Aosta è piena di origini antiche.
Certo.
È lo snodo cruciale del suo destino. Questa chiesa si presenta oggi come una sorta di, diciamo, bozza salvata su un computer e mai più sovrascritta.
Bellissima questa immagine.
Rende l'idea, no? Conserva stratificazioni medievali e rinascimentali purissime. Per un motivo banalissimo, è stata scartata.
E qui entra in gioco la data fatidica, il 20 luglio 1782.
Esatto, il giorno in cui la Royal Delegazione prese una decisione che avrebbe cambiato tutto. Stabilirono che la comunità di Villeneuve doveva costruire una nuova parrocchiale.
Giù nel centro del paese.
Proprio così, dove sorgeva il vecchio ospedale.
Una struttura nuova di zecca, che poi venne consacrata, se non sbaglio, 10 anni dopo.
Sì. Circa 10 anni dopo. E a quel punto la vecchia e venerabile Santa Maria Assunta si è trovata, da un giorno all'altro, senza un lavoro.
Completamente disoccupata.
Fu declassata a semplice chiesa cimiteriale. Le cambiarono persino il nome in San Rocco, per omaggiare il santo protettore di quella specifica frazione.
Pazzesco. E questo ha bloccato tutto.
Finendo letteralmente fuori servizio, perse ogni priorità economica. Nessuno aveva più il minimo interesse a investirci del denaro.
E proprio la perdita di status ha agito come uno scudo protettivo.
Assolutamente. Scivolando nell'ombra dell'abbandono, la chiesa è sfuggita in blocco a quella specie di febbre di rinnovamento barocco.
Quella che tra il 600 e il 700 ha stravolto mezza Italia.
Esatto, e che in Valle d'Aosta ha appesantito in modo irreversibile quasi tutte le altre chiese della regione. Lei si è salvata per mancanza di fondi.
Insomma, la disoccupazione l'ha resa immortale. È un concetto davvero geniale. Ma proviamo a capire come si presenta visivamente questa bozza salvata.
Partiamo dall'esterno, che è molto particolare.
Sì, c'è una facciata originale a salienti che oggi è parzialmente nascosta da un portico che è stato aggiunto nel XV secolo. Ora, traduciamo un attimo questo vocabolario architettonico.
Ottima idea.
Una facciata a salienti, in parole povere, significa che il profilo del tetto esterno non è piatto o a capanna unica, fa degli scalini.
Sì, segue le altezze diverse delle navate interne.
Perfetto.
E il portico che le è stato addossato davanti è strutturalmente molto curioso. È un corpo prismatico con ampie arcate su tre lati. Ma la vera particolarità è sopra. Possiede un piano superiore.
Il famoso paradiso.
Esatto, un ambiente che all'epoca veniva chiamato proprio così. Ed è qui che lo studio di Balestrino fa notare un dettaglio bellissimo riguardante la luce.
Vero, il lato sud di questo portico ha due aperture in basso e ben cinque finestre in alto. Il risultato pratico è che l'interno viene letteralmente inondato di luce naturale.
E attenzione, questo non è un semplice vezzo estetico d'architetto moderno.
È un meccanismo psicologico calcolatissimo.
Dobbiamo calarci nella mentalità di un abitante del 400. Parliamo di un'epoca priva di illuminazione artificiale.
Se non qualche candela tremolante.
Esatto. Quindi entrare in un ambiente chiuso, per di più un ambiente sacro, e trovarlo invaso dalla luce del sole, creava un impatto evocativo enorme.
Un vero e proprio effetto speciale ante litteram. Controllare l'illuminazione significava orchestrare la manifestazione visiva del divino.
Non c'è definizione migliore.
E continuando il giro esterno, sul lato est ci sono tre abside segnate da piccole aperture verticali, mentre il lato nord è molto più severo, senza decorazioni di rilievo, ma con altre tre finestre per far entrare ancora più luce.
E poi c'è il tetto.
Sì, sopra il tetto, a metà del colmo, spunta un piccolo campanile a vela. Ma diciamolo, il vero capolavoro visivo dell'esterno è il campanile principale.
Senza alcun dubbio. Si innalza imponente proprio sulla navata settentrionale. È un gioiello assoluto del XII secolo.
Con quei dettagli così eleganti.
È decorato con quelli che vengono definiti archetti pensili, cioè delle piccole arcate cieche che corrono lungo le pareti.
Servono per alleggerire la struttura, giusto?
Esattamente. Alleggeriscono visivamente la torre. E incorniciano delle aperture che, man mano che si sale verso l'alto, diventano sempre più ampie.
Un crescendo. Si parte dalle monofore giù lù basso.
Poi si passa alle bifore e si arriva trionfalmente alle trifore in cima. È un espediente ingegneristico perfetto per dare slancio a tutta la struttura.
Ok, direi che abbiamo inquadrato bene il contenitore esterno. Adesso facciamo un passo dentro. Perché è all'interno che le idee, il potere e anche la fede si scontrano in un modo quasi teatrale.
L'interno è uno spettacolo di stratificazioni.
È diviso in tre navate e oggi lo vediamo così grazie a una trasformazione piuttosto pesante avvenuta nel Cinquecento.
Quando decisero di abbattere due grandi pilastri romanici.
Esatto, per creare dei lunghi archi molto più ariosi. La navata centrale ha una copertura a volta crociera, realizzata verso la fine del 400, mentre le navate laterali mantengono ancora la vecchia copertura a botte.
E anche qui c'è un perché prettamente ingegneristico.
Spieghiamolo.
Passare dalla volta a botte, che sostanzialmente è un semicerchio continuo, molto pesante, che scarica tutta la sua tensione sui muri laterali.
Che quindi non possono avere grandi finestre, altrimenti crollano.
Esattamente. Passare a una volta a crociera significa incrociare due volte a botte. Questo trucco ingegneristico permette di scaricare tutto l'enorme peso del tetto solo sui quattro angoli.
Sui pilastri?
Sì, sui pilastri. Liberando del tutto le pareti, che a quel punto possono essere aperte per creare spazi più larghi e luminosi, è un salto tecnologico pazzesco per l'epoca.
Un salto che ovviamente costava una fortuna. Non erano certo i contadini del posto a finanziare questi lavori a cavallo tra 4 e 500.
No, decisamente no. Dietro questi cantieri c'erano le due superpotenze nobiliarie indiscusse della zona, i signori Sario della Tour e i signori di Chaland.
Due nomi che in Valle d'Aosta pesano come macigni.
E Balestrino menziona esplicitamente un personaggio chiave, Monsignor Giorgio di Chaland. All'epoca era il priore della collegiata dei Santi Pietro e Orso ad Aosta.
Una figura di spicco.
Insomma, questa gente non badava a spese, chiamava a lavorare in una semplice parrocchia gli stessi artisti di altissimo livello che affrescavano i loro castelli privati.
Il che ci porta a un punto fondamentale della nostra esplorazione. Il potere di queste famiglie non si limitava a staccare assegni generosi per abbellire la chiesa. Il loro marchio doveva essere impresso a fuoco nella mente di chiunque entrasse.
dovevano dominare visivamente la scena pubblica.
Ed è qui che si palesa quello che, a mio avviso, è il dettaglio in assoluto più brillante di tutta la chiesa. C'è un affresco sulla parete della navata sinistra, fine del 400.
Un'opera molto interessante.
Raffigura la Madonna in trono con Gesù bambino. Alla sua destra c'è San Giovanni Battista, che indica l'agnello di Dio. A sinistra Maria Maddalena, dipinta con i lunghi capelli sciolti su una veste chiara.
Una composizione teologica molto canonica.
Fin qui, sì. Ma poi l'occhio cade inevitabilmente verso il basso. Inginocchiati ai piedi delle figure divine, ci sono i committenti in carne e ossa. Antoine Sariod de la Tour, sua moglie Antoinette di Challante e il figlio Pierre.
E uno potrebbe dire la solita vanità nobiliare dell'epoca.
Certo, tipico. Ma, proprio ai loro piedi, ci sono dipinti degli attrezzi agricoli. Zappe, badili, appoggiati lì vicino a tessuti preziosi di velluto e alle figure celesti.
Un contrasto visivo enorme.
È letteralmente come guardare un gigantesco cartellone pubblicitario rinascimentale.
L'analogia è perfetta. È un vero e proprio manifesto politico, però abilmente travestito da devozione religiosa. Se colleghiamo quegli attrezzi agricoli al contesto economico del tempo, il messaggio è cristallino.
Non stanno certo simboleggiando un'umiltà francescana o roba simile.
Tutt'altro. Celebrano una specifica, gigantesca opera infrastrutturale, il RU.
Il canale di irrigazione.
Proprio lui. Intorno al 1487 Antoine de Chalat finanziò di tasca sua e fece costruire questo lungo canale per deviare le acque e irrigare tutti i terreni della zona.
Che in un ecosistema duro come la montagna valdostana è tutto. Controllare l'acqua significa decidere la vita o la morte dell'economia agricola locale.
Costruire il RU equivaleva a garantire il pane e la sopravvivenza per intere famiglie.
Quindi, mettendosi lì in posa con gli attrezzi da scavo davanti alla Madonna, questi nobili stavano chiaramente dicendo ai contadini: «Guardate quanto siamo devoti a Dio, certo, ma soprattutto ricordatevi molto bene chi è che ha portato l'acqua nei vostri campi».
Una fusione totale e assoluta tra opere pubbliche e arte sacra.
Un colpo di genio propagandistico. E la cosa curiosa è che proprio sotto questo trionfo di pubbliche relazioni rinascimentali si trova un oggetto molto più umile, un blocco di pietra che racconta una fede decisamente più antica.
Ah, il fonte battesimale?
Sì, ricavato da un monoblocco di pietra scolpito tra il 1100 e il 1200, decorato semplicemente con quattro testine scolpite sul bordo. È quasi il passaggio fisico tra due mondi.
Un passaggio che, devo dire, diventa ancora più drammatico se ci addentriamo in un'altra area dell'edificio. Abbandoniamo un attimo i giochi di potere della nobiltà e andiamo a scontrarci con le paure più ataviche della popolazione.
E qui scendiamo in atmosfere molto più cupe. Spostiamoci nella cappella situata sotto la torre del campanile.
I restauri degli anni 90 qui hanno fatto un lavoro egregio.
Hanno portato alla luce qualcosa di potentissimo. Un affresco del XII secolo, riconducibile alla bottega del cosiddetto Maestro di Saint-Pierre.
Una scena davvero cruda.
È il martirio di San Maurizio. Per chi non lo sapesse, un soldato romano della legione tebana che venne giustiziato nel 287 ad Agaune per ordine dell'imperatore Massimiano.
E quello che colpisce di più in quest'opera, come sottolinea puntualmente lo studio di Balestrino, è proprio la tecnica che l'artista usa per veicolare l'orrore della scena.
A partire dal boia.
Esatto. Il pittore del 1200 non aveva il minimo interesse per il realismo anatomico, le proporzioni perfette. A lui interessava il realismo morale.
Cioè far capire subito chi era il cattivo.
Ha dipinto il carnefice con tratti del viso esageratamente deformi, quasi caricaturali. Perché nella sensibilità della gente comune nel Medioevo, la bruttezza fisica era lo specchio diretto della corruzione e della malvagità dell'anima.
Una tecnica psicologica basilare ma di un'efficacia straordinaria. E poi c'è un dettaglio in questo affresco che mi ha davvero stretto il cuore. Mentre la lama colpisce il collo di San Maurizio, si vede una minuscola figura umana.
Bianca, diafana.
Sì, che esce dal corpo appena decapitato e sale dolcemente verso l'alto. L'anima del santo. Balestrino nota tra l'altro che l'uso di questi pigmenti semplici come le ocre su un fondo bianco e l'impostazione molto rigida e frontale delle figure confermano in pieno la datazione al XII secolo.
Lì vicino c'era anche un altare a lui dedicato,
con una statua scolpita nel 1416. Oggi però si trova nel Museo del Tesoro della Cattedrale di Aosta, per motivi di conservazione.
Questo affresco, però, ci costringe a fare una riflessione più ampia su come venissero usati realmente questi spazi dalla povera gente.
Una chiesa come Santa Maria Assunta, nei secoli bui, funzionava come una vera e propria fortezza spirituale.
Non ci si andava mica solo per la messa della domenica.
No, si andava lì per cercare disperatamente protezione contro le sciagure della vita, carestie, guerre, malattie. E la prova definitiva di questo meccanismo psicologico la troviamo nella navata destra.
Ed entriamo nel terribile territorio delle grandi epidemie.
Il terrore puro dell'epoca.
Nell'absidiola di destra c'è oggi una statua in legno del Settecento che raffigura San Biagio, ma sappiamo dai documenti che in quel punto c'era un altare dedicato a lui fin dagli inizi del Trecento. Tuttavia è un dipinto successivo, del 1633, a raccontare la vera disperazione di queste vallate.
Un dipinto oggi conservato in una vetrina della navata sinistra.
La composizione vede la Madonna col Bambino e Sant'Anna al centro, poi San Biagio e San Rocco a destra e San Sebastiano e Santa Barbara a sinistra. Ora, vedere San Rocco e San Sebastiano schierati vicini in un quadro del Seicento
è l'equivalente storico dell'insegna luminosa lampeggiante di un pronto soccorso.
Praticamente sì. Sappiamo tutti benissimo cosa significa quella accoppiata. La peste.
È letteralmente un grido di terrore spalmato su una tela. Il 1633 fu un anno di devastazione assoluta per colpa dell'epidemia. Senza antibiotici, senza alcuna comprensione medica di come funzionasse il contagio.
L'unica cosa da fare era pregare i santi giusti.
Esatto. Schierare l'artiglieria pesante del paradiso per chiedere una grazia.
Ma c'è un elemento di un'estrema, calcolatissima furbizia politica anche in mezzo a questa tela disperata. Oltre ai santi che curano le malattie, abbiamo citato Sant'Anna e Santa Barbara.
E non è certo una scelta teologica casuale.
Affatto. Queste due sante furono inserite specificamente per omaggiare due nobildonne della potente famiglia Sarrio della Tour, che si chiamavano, guarda caso, Anna e Barbara, ed erano vive in quel periodo.
È un livello di audacia incredibile, se ci pensi. La gente moriva per strada a causa dei buboni della peste.
La comunità metteva insieme i pochi soldi per pagare un quadro e invocare la salvezza.
E i nobili locali riuscivano comunque a infilare il loro logo di famiglia nell'opera.
Si sono messi letteralmente accanto alle massime autorità celesti del soccorso medico, una coabitazione tra il terrore popolare e l'arroganza dell'aristocrazia sulla stessa identica tela.
È la sintesi perfetta della società dell'epoca.
E a proposito di inserimenti bizzarri o quantomeno curiosi, dobbiamo assolutamente spostare il nostro sguardo verso il centro della chiesa, perché c'è un dettaglio visivo che ha dell'incredibile.
Credo tu ti riferisca all'arcata trionfale della navata centrale.
Proprio lei! L'arco trionfale è quella grande cornice che domina la navata, tutta decorata con testine angeliche e ghirigori, e che racchiude un grande crocifisso ligneo di fine 400. Fin qui tutto molto solenne e imponente.
Certo.
Ma sopra questo arcone c'è un ciclo di affreschi datato 1546. Raffigura 12 profeti. 6 di questi, purtroppo, sono sull'arcone rivolto verso l'altare e ormai sono quasi illeggibili per via del degrado.
Ma gli altri 6, quelli rivolti verso i fedeli nella navata, sono intatti.
Ed è qui che arriva il bello. Ognuno di loro tiene in mano un cartiglio, una pergamena dipinta, con una frase in latino. Balestrino, nel suo studio, ha decodificato queste scrizioni con un'attenzione maniacale.
Un lavoro di traduzione e identificazione eccellente.
Sul lato destro troviamo Osea, Malachia e Daniele, ognuno con la sua citazione accuratissima presa direttamente dai testi sacri. Sul lato sinistro abbiamo Gioele e Amos e anche le loro frasi sono corrette. E poi, in mezzo a loro, campeggia la figura severa del profeta Giona.
Ed è qui che la situazione si fa, diciamo, quasi comica per uno storico dell'arte.
Assolutamente. Il cartiglio tenuto da Giona recita, traducendo dal latino, «Ascoltate, capi, giudici del popolo, voi non sopportate quel che è giusto, trasformando in male quel che è bene».
Una vera e propria cannonata verbale.
Un attacco frontale contro la corruzione del potere giudiziario. C'è solo un minuscolo, gigantesco problema in tutto questo. Questa frase, Giona, non l'ha mai detta. Mai.
Infatti è una citazione tratta dal libro di un altro profeta, Michea.
Quando ho letto questo passaggio nello studio di Ballestrino, mi ha letteralmente esploso il cervello. Cosa è successo qui? Voglio dire, il pittore era un ribelle che voleva lanciare un messaggio politico in codice contro un giudice corrotto del paese. E ha usato il profeta sbagliato per depistare tutti. Oppure aveva semplicemente alfato troppo il gomito la sera prima in osteria?
Beh, nessuna teoria del complotto o ribellione anarchica del Cinquecento, purtroppo. La spiegazione è molto più terrena, ma anche molto più affascinante, perché ci svela la meccanica vera e propria del lavoro artistico di quei secoli.
Cioè l'errore umano sistematico.
Esatto. Un errore marchiano come questo, posizionato nel punto in assoluto più in vista di tutta la Chiesa, era in realtà la normalità all'epoca. Dobbiamo capire che gli artisti, in particolar modo le piccole botteghe che giravano per le vallate montane, non lavoravano quasi mai di pura fantasia.
Usavano dei manuali, giusto?
Sì, si basavano su libri di modelli o dei taccuini pieni di schizzi preparatori. Questi libri venivano passati di mano in mano, da maestro ad allievo, ricalcati e copiati innumerevoli volte per decenni.
Praticamente un copia e incolla analogico che, a furia di essere ripetuto, alla fine si è corrotto, come il gioco del telefono senza fili.
Un paragone perfetto. E a questo meccanismo di copia ripetitiva dobbiamo aggiungere un fattore cruciale per il Cinquecento, l'analfabetismo diffusissimo.
Certo, non tutti sapevano leggere, figuriamoci il latino biblico.
Chi teneva materialmente in mano il pennello per tracciare quelle lettere sull'intonaco molto probabilmente non conosceva il significato di una sola parola di latino. Si limitava a ricopiare visivamente dei segni grafici da un foglio ingiallito e a riportarli sul muro.
Quindi basta che nel taccuino della bottega i cartigli di Giona e di Michea si siano scambiati di posto per sbaglio.
O che magari un committente abbia confuso le direttive, dando indicazioni sommarie.
Ed ecco che l'errore madornale viene immortalato per sempre sull'intonaco fresco. E la cosa pazzesca è che nessuno lo ha corretto. L'affresco è rimasto lì, maestoso, solenne e completamente sbagliato.
Perché, in fin dei conti, il rigore filologico del testo non interessava davvero a nessuno. L'obiettivo primario di quell'opera era l'impatto visivo, teatrale.
L'autorità trasmessa dall'immagine.
Esatto. La figura severa del profeta e l'uso del latino, che già di per sé evocava immediatamente la lingua del divino, della legge e del potere. La forma vinceva a mani basse sulla sostanza.
E la conferma definitiva che in quell'epoca l'estetica e soprattutto la politica dominassero sulla precisione teologica la troviamo semplicemente alzando gli occhi di poco sulle volte a crociera.
Realizzate proprio in quegli stessi anni, tra l'altro.
I costoloni di queste volte, ovvero quelle grandi nervature di pietra che sorreggono tutto il peso del soffitto, sono completamente decorati con motivi davvero bizzarri. Intrecci di piante, figure umane e animali mischiate in modo surreale. Le famose grottesche.
Molto di moda all'epoca.
E in mezzo a tutto questo caos decorativo incredibile, nel punto esatto in cui i costoloni si incrociano al centro della volta, compare lo stemma della dinastia dei Savoia.
Il sigillo del potere sovrano.
Un timbro politico indelebile, messo lì per ricordare a chiunque alzasse la testa che il grande castello là fuori, lo Châtel Argent, era roba loro. La Chiesa era sotto la loro giurisdizione.
Politica, arte e, diciamo, un pizzico di distrazione filologica fusi insieme in un solo edificio.
Esattamente. Ma dopo aver scrutato queste splendide volte dipinte, la nostra indagine ci impone di fare un salto nel buio. Scendiamo letteralmente nelle fondamenta.
Abbandoniamo la luce studiata delle navate e affrontiamo 9 gradini ripidi.
Che ci portano dritti sotto la zona dell'altare, nella cripta.
Uno spazio antichissimo che risale direttamente al X secolo. E la parola cripta stessa ci ricorda la sua natura di luogo nascosto, sepolto.
L'atmosfera lì sotto cambia del tutto. Le volte a crociera qui sono pesanti, schiacciate, sostenute da alcune colonne di pietra molto tozze.
Colonne pensate e realizzate con un unico scopo: reggere l'immenso tonnellaggio superiore di tutto l'edificio. Nessuna concessione all'eleganza.
Ed è proprio tra queste colonne tozze e avvolte nel buio che lo studio di Balestrino ci regala un aneddoto investigativo che ha del clamoroso.
Una storia bellissima, sì.
Protagonista di questa scoperta non è un accademico di fama mondiale venuto da lontano.
e la signora Perron.
Una maestra delle scuole elementari del paese.
Stava semplicemente preparando una lezione di storia locale per i suoi alunni, un'attività normalissima. Si fece accompagnare dal parroco dell'epoca, Don Lino, per esplorare la cripta di persona.
Essendo un ambiente poco illuminato e molto angusto, la maestra iniziò a passare le mani sulle superfici delle pietre, per capirne la forma, la consistenza.
E, tastando alla cieca una corona situata sul lato sud, le sue dita incontrano dei solchi molto regolari incisi nella pietra.
Sente chiaramente l'incisione di una lettera V maiuscola, seguita da tre linee verticali ben distinte.
Il numero 8 in cifre romane.
Esatto. È il colpo di scena che ribalta completamente la comprensione di quell'ambiente buio.
Quella pietra ruvida non è una banale colonna sbozzata da qualche stanco muratore medievale. È una pietra miliare dell'impero romano.
E quel numero 8 inciso sopra ha un significato geografico di una precisione assoluta.
Indica l'ottavo miglio.
Certamente. Il sistema viario romano, in questa specifica zona, calcolava tutte le distanze partendo dalla città principale, Augusta Praetoria, cioè l'odierna Aosta.
E Villeneuve si trova esattamente all'ottavo miglio di distanza.
Quel cilindro di pietra, in origine, segnava e celebrava il tracciato maestoso della strada consolare imperiale.
È l'emblema perfetto di quello che potremmo definire il pragmatismo estremo dei cosiddetti secoli bui.
Il Medioevo sapeva riciclare benissimo.
Pensiamoci, nel X secolo andare a estrarre un enorme blocco di roccia e lavorare una colonna di pietra era un'operazione faticosissima, oltre che molto costosa.
In un'economia di pura sussistenza era uno spreco di risorse.
Quindi i costruttori della cripta si sono semplicemente guardati intorno. Hanno visto questo enorme cilindro romano abbandonato da secoli, magari rovesciato in mezzo a un prato o vicino a un incrocio impolverato.
Lo hanno legato con delle corde robuste.
Lo hanno trascinato di peso fin sotto le fondamenta della chiesa e lo hanno piazzato lì, in verticale, a reggere il peso del soffitto.
Il riciclo architettonico come ponte fisico tra il collasso dell'impero romano e l'ascesa del Medioevo cristiano.
È affascinante. Valestrino nota infatti che non si tratta di un caso isolato nella regione, vero?
No, per niente. È una dinamica molto comune in quell'epoca in tutta Europa. E in Valle d'Aosta c'è un parallelo clamoroso. Perfino la pietra miliare del secondo miglio, che si trovava originariamente a Saint-Christophe,
ha subito lo stesso destino.
Identico destino di decontestualizzazione funzionale. È finita murata nella cripta della ben più celebre collegiata di Sant'Orso ad Aosta.
Incredibile! I monumenti antichi venivano letteralmente fagocitati e riassemblati per le nuove necessità strutturali. E con questa rivelazione eccezionale sepolta sottoterra, risaliamo idealmente i nostri 9 gradini e torniamo su all'aria aperta.
Verso la conclusione del nostro viaggio.
Sì, perché prima di chiudere la nostra esplorazione c'è un ultimo oggetto che sintetizza perfettamente tutto quello di cui abbiamo discusso finora.
Un oggetto che trovi appena entri. All'inizio della navata sinistra c'è un semplice ripiano.
E sopra vi riposa in silenzio l'antica campana di bronzo della chiesa, un pezzo fuso nel 1654.
Decorata in modo molto elaborato.
Con scritte in rilievo che riportano i nomi della Vergine Maria, San Maurizio, San Biagio e San Giuseppe, tutti circondati da motivi floreali intrecciati e figure del crocifisso.
È un oggetto che ha letteralmente accompagnato alla voce del paese per secoli.
Addirittura quando la parrocchia fu trasferita nella nuova chiesa in centro nel 1782.
Il famoso declassamento di cui parlavamo all'inizio.
Esatto. I cittadini di Villeneuve ci tenevano talmente tanto che si portarono via questa campana e la installarono sul campanile della nuova chiesa.
Ha continuato a suonare per altre generazioni, ma la sua lunghissima vita operativa ha incontrato una fine insuperabile in tempi molto recenti. Nel 2001.
Cos'è successo di preciso?
I massicci perni di sostegno che la ancoravano alla struttura del campanile hanno ceduto, per la pura usura dei secoli, e si sono rotti.
E qui viene fuori un aspetto tecnico interessante, la fisica dei materiali. Voglio dire, uno pensa, si è rotto un perno, basterà chiamare un fabbro, darle una pella saldatura e rimetterla al suo posto, no?
Purtroppo no, non funziona così. Le campane storiche di quel livello venivano realizzate a fusione unica.
Cioè, in un sol colpo?
Il bronzo liquido incandescente veniva colato tutto insieme in un grande stampo interrato, formando un unico blocco solidale, senza giunture. Il suono, la meravigliosa risonanza armonica della campana, dipende interamente dall'integrità totale di questa singola colata metallica.
Quindi se provi a saldarla...
Se si rompe un elemento strutturale portante, tu provi a saldarlo aggiungendo un materiale diverso o facendo una fusione successiva per rattopparla, alteri per sempre la fisica della propagazione del suono all'interno del metallo.
Praticamente la campana si stona.
Esatto. Oppure, peggio ancora, si spaccherebbe di nuovo al primo rintocco forte a causa delle vibrazioni non più omogenee. Un danno del genere su un manufatto in bronzo a fusione unica è una condanna al silenzio definitivo.
Quindi, in sostanza, era clinicamente morta. Insalvabile.
E infatti, nel 2002, è stata forgiata una copia esatta in fonderia per sostituirla sul campanile.
Con un'incisione moderna, bellissima, che recita: «Io sono un bronzo che suona. Tu trasformalo in carità».
E l'originale del 1654 è tornata a riposare nella sua casa madre, qui a Santa Maria Assunta, esposta con un prezioso, silenzioso pezzo da museo. Il che, devo dire, chiude il cerchio concettuale in modo davvero poetico.
Sono assolutamente d'accordo.
Perché quell'enorme bronzo muto, incapace ormai di suonare per richiamare la comunità, ma conservato gelosamente per essere ammirato, è la metafora perfetta di tutto l'edificio che lo ospita.
È vero. La chiesa di Santa Maria Assunta ha smesso di battere il tempo della vita quotidiana del paese quando è stata abbandonata e scartata nel 1782.
Ha perso la sua voce principale, ha smesso di essere il centro nevralgico.
Ma proprio per questo, uscendo dalle logiche inarrestabili del progresso e salvandosi dai continui aggiornamenti strutturali e dai restyling barocchi,
è diventata un contenitore intatto, uno spazio immobile dove il silenzio ha protetto l'inchiostro dei secoli.
E questo silenzio protettivo ci ha permesso di leggere tutto, tutto quello che abbiamo visto oggi.
Dalle manie di grandezza e dalle pubblicità occulte di chi deviava i fiumi per il potere.
All'incompetenza o distrazione dei pittori che scambiavano i profeti biblici copiando vecchi taccuini.
Fino al geniale pragmatismo di chi usava le grandi rovine romane dell'ottavo miglio come mattoni per sorreggere il pavimento.
Un universo intero di dettagli straordinari che abbiamo potuto svelare e raccontare in questa esplorazione solo grazie a un'opera certosina che ho il grande piacere di citare nuovamente, per chiudere definitivamente il nostro cerchio. Lo studio Documenti di Chiese Romaniche, 28 giugno 2026, Santa Maria Assunta Villeve.
Di Piero Balestrino. Il suo lavoro di decodifica, come abbiamo visto, è stato formidabile dal primo all'ultimo dettaglio.
E tutto questo viaggio meraviglioso ci lascia con un interrogativo inevitabile. Un piccolo seme, un pensiero su cui rimuginare stasera. Viene davvero da chiedersi, camminando per le strade delle nostre città o dei nostri piccoli paesi, quanti altri muri scrostati ci sono.
Quante altre chiesette declassate a magazzini.
O edifici che magari ignoriamo ogni singolo giorno passandoci davanti, solo perché sono considerati vecchi, ruderi fuori servizio, e che invece dietro una porta chiusa stiano silenziosamente nascondendo frammenti di imperi collassati.
O paure ataviche dipinte sui muri pur di scongiurare la fine del mondo.
Perché, come ci ha insegnato Villeneuve, l'abbandono a volte non è la fine di una storia, è solo il più potente dei nascondigli.